Ok, allora molte persone, alcune magari diciamo, no, non generalizziamo, alcune persone dopo aver pregato sono tentate di credere che i sintomi non sono ancora spariti. Dici, beh, li sento, se sono sintomi vuol dire che li sento, quindi se sento i sintomi si è portati a credere, ah guarda, non è successo nulla. Non è accaduto niente, non sono guarito, ecco Dio non è stato, chissà che cosa ho fatto, Dio non mi accetta, non mi guarisce, non si sa il perché, Dio non ha ancora fatto questo, quello e quell'altro. Ora, lasciamo che questi sintomi, lasciano questi sintomi che parlano, perché i sintomi parlano, il dolore parla e ti fa sentire che ovviamente non è successo niente. Queste persone che fanno così esprimono semplicemente nella loro vita qualcosa di non vero, è una menzogna. E il diavolo è molto concentrato a farci mentire, è concentrato a dire: hai visto che Dio non ti ha guarito? Hai visto che Dio non lo può fare? Hai visto che quello succedeva anni fa? Oh, ma quello succedeva in quella chiesa, questo succede in quel tal movimento o a quella tale persona, ma non a te. E mente spudoratamente. Il punto è che quei sintomi del corpo che dettano legge alla nostra vita sono una grande menzogna perché Dio è la verità, la pura verità. Abbiamo detto che Dio è verità sopra ogni falsa ideologia o verità dell'uomo. Quindi lo Spirito Santo ha detto alla nostra vita qualcosa primordialmente. Quando Dio creò l'uomo, disse: io ti do il potere sopra tutto quanto. Vi ricordate ad Adamo, disse esattamente così: avete le vostre note. In Genesi capitolo 1, versetto 28, la scrittura parla che originariamente Dio ha detto all'uomo di dominare, di soggiogare, di governare. Genesi 1, 28. La parola soggiogare dall'ebraico è la parola Kabash, che significa tenere sotto controllo o sottomettere. La parola dominare è la parola Radach, che significa dominare, prevalere, prevaricare o regnare. Quando comandiamo alla malattia di lasciarci nel nome del Signore Gesù Cristo che viviamo, tu e Dio stiamo mantenendo sotto controllo. Stiamo sottomettendo, stiamo governando, stiamo dominando, stiamo prevaricando, stiamo regnando sul nostro corpo. Amen. Molto interessante la situazione. Perché Dio ce l'ha detto: ecco, io faccio questo, questo e quest'altro. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per te, uomo. Uomo inteso come razza umana. E dice: domina, governa, prevarica, gestisci, amministra, sottometti. Ecco che quando noi governiamo secondo il criterio della legge primordiale che Dio ha creato, noi teniamo il nostro corpo sotto controllo. Noi dobbiamo semplicemente fare una cosa: nel nome del Signore Gesù Cristo che viviamo, non che diciamo. Possiamo semplicemente imporre le nostre mani sul nostro corpo anche adesso, anche ora. Io non so se tu hai dei sintomi, se hai delle malattie, se hai delle infermità, tu lo sai, ma possiamo prendere autorità sul nostro corpo e dire al nostro corpo: io ti comando, non te lo chiedo, io ti comando, ti ordino, ti impongo di funzionare secondo le regole primordiali della vita, cioè in modo perfetto. Qualunque parte del mio corpo, interna, esterna, organi visibili, organi invisibili, qualunque parte del mio corpo, tu funzioni, ti comando di funzionare secondo le regole primordiali della vita. Io, malattia, infermità, dolore, ti comando di lasciare immediatamente il mio corpo. Al mio corpo io comando, amministro, dichiaro la guarigione divina. E senza negoziazione proprio, sapete? Quello che facciamo quando imponiamo le nostre mani sul nostro corpo, diciamo: corpo, tu sei sottomesso a me, non io sottomesso a te. Io prevarico, dillo con me, io prevarico, domino, governo, gestisco, controllo, sottometto il mio corpo all'autorità di Cristo, al quale io servo e vivo per il suo nome che abita in me. Amen. E la malattia deve obbedire. Non dobbiamo dire per favore, se puoi, se non è un problema per te, se mi lasci. Corpo, guarda, io non so come dirtelo, non ci ho mai parlato molto con te, però sai, ho bisogno che tu mi ascolti. Non dobbiamo neanche dire, ma dai, proviamoci. Non ci devi provare. Lo devi fare, se no fallisci. Quando la malattia, il dolore, l'infermità non lascia il corpo di un credente, è perché stiamo permettendo alle malattie di sottometterci. Non è così, non funziona così, è disfunzionale. Quindi noi abbiamo il dominio. Quando manchiamo di conoscenza, permettiamo al diavolo di mentire e all'autorità di Dio di non funzionare nella nostra vita. Osea capitolo 4 versetto 6 dice: il mio popolo muore dalla lingua ebraica damach, o soffre, è distrutto, è dolorante, fallisce per mancanza di conoscenza. Qualcuno può dire: cosa significa che dobbiamo morire? No, noi dobbiamo soltanto dire che questa situazione qui ha a che fare con la nostra vittoria, con la nostra determinazione. Non è la volontà di Dio che noi stiamo malati, non è la volontà di Dio che siamo afflitti dalle infermità, non è la volontà di Dio che moriamo giovani, assolutamente. Gesù disse, Giovanni 6,63, è lo spirito che vivifica, la carne non giova a nulla, le parole che io vi dico sono spirito e vita. Dobbiamo dunque lasciarci ammaestrare dalla parola di Dio, cari, solo con essa. Adesso vediamo un altro metodo. Abbiamo visto il primo modo è usare il nome di Gesù, ma ancora meglio vivere il nome di Gesù. Amen. Dì a qualcuno vicino a te: io non uso il nome di Gesù, io vivo il nome di Gesù. Io non uso il nome di Gesù, io vivo il nome di Gesù. Perché se viviamo il nome di Gesù, possiamo usarlo. Ma se usiamo il nome di Gesù, non riusciamo a viverlo. Adesso vediamo mediante la preghiera. Allora, pregare è importante, ma vogliamo anche capire come pregare. Pregare nel nome di Gesù, è importante capire le dinamiche che usiamo per pregare con questo nome. Il nostro pregare è esattamente operare nei sistemi di criterio di amministrazione direttiva, vale a dire di diritto. Noi abbiamo il diritto legale di andare al Padre, prendere ciò che ci appartiene e vivere quello che ci è stato dato. Avete compreso questo? Il motivo perché abbiamo visto che Lui è il mediatore, Gesù Cristo, Lui è l'avvocato e Lui è il grande sostituto del peccato, della morte, della malattia. Egli quindi è la nostra giustizia, Lui è il nostro redentore, Lui è il nostro giustificatore, Lui è la grazia in azione, Lui è la vita, Lui è il benefattore. La guarigione è un dato assolutamente già scontato, è fatta. Di alla tua vita: per me la guarigione è cosa fatta. Tre punti per una preghiera effettiva. Numero uno, chiedi in modo specifico. Sapete, preghiere specifiche hanno risposte specifiche. Pensa di andare in qualsiasi supermercato, andare al banco dei salumi, prendi il tuo numero e poi tocca a te. E il salumiere ti dice: buongiorno, mi dica. Non lo so, faccia lei. Dice: in che senso? Ma vuole affettati, formaggi, gastronomia, quello che vuole. Il prosciutto crudo va bene? Se le piace a lei. Il formaggio di fossa? Per me. Beh, le faccio un misto di non lo so. Allora lui, io credo che una persona sana di mente direbbe: ascolti signore o signora, tanto che si chiarisce le idee gentilmente, se si può spostare un attimino da una parte e facciamo passare quelli che hanno le idee chiare, che hanno capito cosa vogliono. Perché non posso darti quello che non so. Immagina di andare dal Signore Gesù Cristo, alleluia, sharabavaranda, rabakanda e tutto quello che è Dio del grande, Dio Signore, meraviglioso. E lo Spirito Santo dice: cosa vuoi? Fai tu, Signore, come vuoi te. Non mi risulta che Gesù andò dai ciechi e fece lui, Li vedeva che erano ciechi, ma gliel'ha chiesto. Allora anche a noi il Signore ce lo chiede: che cosa vuoi? Cosa vuoi che ti faccia? Fai tu, Signore, quello che vuoi. Mi vuoi guarire? Guarisci. Mi vuoi benedire? Benedicimi. Vuoi dare 1 milione di dollari o di euro? Dammeli. Non funziona così. Preghiere specifiche sono altrettante risposte specifiche. Vediamo un verso che si trova nel Vangelo di Marco, al capitolo 10, versetto 51, e dice: Gesù, rivolgendosi, disse la parola: cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco rispose: voglio questo. Chiedi con audacia, il punto numero due. Il punto numero uno, chiedi in modo specifico. Il punto numero due, chiedi con audacia. Ossia, audacia non significa presunzione. Ho sentito preghiere assolutamente inverecondie della serie: ehi Dio, allora? No, non sto scherzando, davvero non sto scherzando. Io mi sono girato e ho detto: è impazzito? Cioè, ha detto: no, perché io quando prego, eravamo ragazzi, ricordo, quando prego io fa: ah, Dio, allora me lo dai o no? Cioè, non è che non ho mica voglia di perdere tempo. Oh, guarda che non è più il tuo compagno di classe. Oh, che caspita fai? Cosa pensi, sei il tuo compagno di merende, Dio? Ricordiamoci che chiedere con audacia non è: oh, io lo voglio, oh, no, non mi far perdere tempo. Ma stai scherzando davvero? No, non stai avendo a che fare non lo so, anche con la persona più semplice, ma non scherzare. Abbiamo a che fare con Dio Onnipotente, il Signore della Gloria. Quando ci avviciniamo a Lui, è vero che è nostro Padre, è vero che siamo figli, è vero che siamo stati accettati, ma dobbiamo farlo con grande riverenza, con grande amore, con grande rispetto. Non scherziamo. Quindi il chiedere con audacia non significa: Signore, dammi, non mi fare perdere del tempo, perché qua è da tanto che... dai, su. Non scherzare, una roba del genere, è una roba pazzesca. Ebrei 4,16. Accostiamoci, ecco la scrittura, accostiamoci dunque con piena fiducia. Un'altra scrittura dice: con piena certezza di fede, al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. E quando sarà questo tempo opportuno? Ecco che è anche un'altra porta che viene aperta, abbiamo parlato anche prima. Quando Dio vuole, quando Dio ha tempo, quando Dio lo riterrà a suo modo di vedere necessario. Oggi è il tempo che è quel tempo opportuno. Oggi è il giorno che io ho fatto e noi siamo nella gioia. Punto numero 3, chiedi con fede. Marco 11:24. Perciò vi dico che tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. Prima Giovanni capitolo 5 versetto 14 e 15 dice: questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui, che se domandiamo qualunque cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di aver già ottenuto le cose richieste. In qualunque cosa. Ora, senza allargarci su questo versetto, che c'è tanto da dire, andiamo nello specifico. Stiamo insegnando guarigione divina, quindi se non risulta male, se non ho letto male, se la scrittura mi dice che qualunque cosa, abbiamo detto che la guarigione è un nostro diritto legale, ci appartiene, pertanto quel qualunque cosa comprende la nostra guarigione, la guarigione del nostro corpo. Ecco che ho fiducia. Non vado dal Signore dicendo: se nel caso ti è possibile, gentilmente, per favore, cortesemente, se non è un disturbo per te, quando hai un attimo di tempo, ci sarei anch'io. Occupati della mia guarigione, ma con calma, mi raccomando, non vorrei essere invadente. La Bibbia dice: questa è la mia fiducia che ho davanti al Signore. Domando qualcosa secondo la sua volontà e lui me la darà. La guarigione è nella sua volontà? Assolutamente sì, sempre, ora, per sempre. È mia e tua, ci appartiene di diritto. Ricorda bene questo: ricevi la fede prima di vedere, ricevi per fede prima di vedere le cose. La fede non è una cosa mentale, una cosa umana. La fede è qualcosa che ti connette con la fiducia che Dio può, che Dio è e che Dio ha. E quello che è, che ha e che può, ti appartiene, mi appartiene, appartiene alla Chiesa, appartiene ai suoi figli. Quindi possiamo solo dire che riceviamo per fede ancora prima di vedere. Giacomo 1,6, versetto 6 e 8. Giacomo 1,6 e 8. Ma la chieda con fede. Dice: vuoi chiedere sapienza? Chiedila con fede. Vuoi chiedere guarigione? Chiedila con fede. Vuoi chiedere questo e quest'altro? Chiedila con fede. Ma in questo caso specifico parliamo della guarigione. Vuoi chiedere guarigione? Chiedila con fede senza dubitare. Perché chi dubita è simile alle onde del mare, agitate del vento, qua e là, spinte dal vento. Non pensi un tal uomo di ricevere qualcosa da parte del Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, è instabile in tutte le sue vie. Attenzione, la fede è un conto, il dubbio è un altro. La fede ti fa ricevere qualcosa, ma anche il dubbio ti fa ricevere qualcosa. La fede ti fa ricevere quello che ti appartiene di diritto, il dubbio ti fa ricevere le menzogne del diavolo. Non dice, non pensare, perché tutta roba, questa roba qua, non andare oltre, perché tu non riceverai. Ecco che io vado da Dio, ho la certezza di fede, non dubito e attivo la mia certezza, il mio diritto di ottenere ciò che mi spetta, perché me l'ha dato, un dono. Fare una preghiera in accordo, stiamo parlando anche di pregare, fare una preghiera in accordo. Marco capitolo 10 versetto 51, Gesù rivolgendosi al cieco dice: che cosa vuoi che ti faccia? Abbiamo visto ancora, e va avanti con l'accordo. L'accordo è potenza, cari. In Amos 3:3 dice: possono due camminare insieme? No, se non si accordano. Possono due camminare in accordo? Sì. Quale? Di ricevere o di non ricevere, di avere, di ottenere qualcosa o di non ottenerla. Ecco perché Gesù dice: questo è accordo. In altre parole, la fede si aggancia, fa un innesto con la fede di qualcun altro, anche quella di Gesù. Noi quando diciamo al Signore: sono in accordo con la tua parola, significa che Dio Onnipotente si accorda con noi per rilasciare ciò che abbiamo chiesto. E quella roba funziona alla grande, senza problemi. Gesù ha fatto una preghiera in accordo? Non dice, ma io non ho visto che Gesù si è accordato con il cieco, non ha pregato col cieco. Alle volte abbiamo lì anche formalismi religiosi. Preghiamo per questo e per quello e per l'altro, siamo in accordo in preghiera. Ma la preghiera in accordo è proprio essere in accordo con la parola di Dio, che io e te abbiamo ciò che ci è stato promesso. Molto semplice. Quindi non c'è religiosità che deve tenere in merito a questo. Amos 3:3, i due non camminano insieme se non si accordano. Ancora io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Azione. La fede si muove, non pensa, non presume. La fede si muove in azione. Poi c'è anche la preghiera di ringraziamento attraverso la lode. La lode è qualcosa di speciale, la lode ci aiuta ad ottenere ciò che abbiamo necessità di ottenere. Quando il nostro corpo ci trasmette dolori, sintomi, sensazioni di malessere, noi possiamo lodare Dio e sapere che Lui è il Signore del nostro corpo. noi sottomettiamo, opponiamo resistenza al diavolo, dichiariamo la guarigione che ci è stata data e spingiamo via tutto ciò che non appartiene a noi, perché le malattie vengono dall'inferno, non hanno nulla a che fare con la nostra vita. Noi siamo di un'altra categoria, siamo quelli del cielo, non dell'inferno. Tempo fa ero appena un anno, due anni forse nella fede, e un giorno arrivai a casa, ero già sposato e stavo malissimo, ma proprio male, male, male. Non sono mai stato così male in tutta la mia vita. Mia moglie mi ha messo a letto, avevo il corpo che... avevo febbre altissima, avevo febbre a 42 e io non ho mai avuto febbre nella mia vita, non sapevo come, cosa stava succedendo. Appena toccavo il mio corpo, anche sfiorarlo con le lenzuola, piangevo dal dolore, non sapevo che cosa mi stava succedendo. Allora mia moglie chiama il dottore del nostro paese, un paesetto piccolo, è arrivato praticamente 5 minuti dopo e mi ha detto: caspiterina, qui è la situazione, fagli passare la notte, perché adesso siamo a sera tarda, ma domani mattina chiamami, perché la cosa, se non va in una certa maniera, lo dobbiamo curare a casa, ma se no dobbiamo ricoverarlo d'urgenza, perché è sospetto broncopolmonite e non è conciato bene. Ho passato la notte davvero difficile, sudavo, caldo, freddo, febbre, dolori, sofferenza. Mia moglie mi doveva accompagnare in bagno, non stavo in piedi, svenivo. Ero più magro ovviamente, quindi ce la faceva. E alla mattina presto ero devastato e la mente mi diceva: adesso devi andare all'ospedale, adesso chissà cosa ti succede, adesso la broncopolmonite, capisci? Mio papà fece la broncopolmonite, è vero che erano gli anni che furono, ma stette in ospedale, in sanatorio, mesi. E io ho detto: io non ho tempo da perdere, non voglio perdere del tempo. La mia mente mi assillava, finché non sapevo cosa fare. Ho fatto una cosa pazza, non conoscevo molto, ma conoscevo 2 o 3 parole della scrittura a memoria, 2 o 3, un po' di più, ma quelle 2 o 3 mi hanno aiutato tantissimo. Ho preso la mia Bibbia, l'ho messa, noi avevamo una villetta, avevamo un piano di sopra, le camere da letto e la sala e la cucina sotto, mia moglie era sotto. Ho preso la mia Bibbia, mi sono alzato dal letto a stento, l'ho messa per terra, ci sono salito sopra in piedi sulla mia Bibbia, ho cominciato a dichiarare l'autorità di Cristo nella mia vita, ho dichiarato 2, 3, 4 versetti della parola, ho detto: io sono guarito per le lividure di Cristo, e ho cominciato a lodare, a gridare alleluia, alleluia, gloria, gloria, gloria. A un certo punto la mia vita cominciò a prendere più forza, più energia, saltavo, sono rimasto scioccato, tempo veramente zero. Non avevo più niente, la febbre mi è andata giù tutta, non avevo più sintomi, non avevo più niente. Mia moglie chiama il dottore, ha detto: ma che cos'è che è successo qui? Perché non c'è neanche un sintomo di quello che avevo sentito ieri, è impossibile. E noi gli abbiamo testimoniato di Cristo. E attraverso la lode noi possiamo operare meraviglie. Quando ci sono situazioni, possiamo confessare la parola, possiamo dichiararla, possiamo credere, ma possiamo anche lodare Dio saltando di gioia, dicendo: io lo posso fare. Nel 1978 il dottor Robert Keith completò uno studio di 10 anni su individui che praticavano la meditazione della parola di Dio e la lode, e valutò che la loro età biologica era in base con degli indicatori precisi, sia a livello di pressione sanguigna, che di udito, che di vista, che di ossa, che di tutto, di 10 anni più giovane degli altri. Amen. Avete notato che le persone della vostra età sembrano più vecchie? Pensaci, guardale. Dici: no, dai. Perché? Perché siamo stati creati in modo stupendo, la lode ci libera. 3 caratteristiche, 3 modi per i quali, alcuni modi che viene amministrata o trasmessa l'unzione di guarigione, attraverso l'imposizione delle mani. Marco 16, 15, 18, questi sono i segni che accompagneranno tutti coloro che avranno creduto. Scusate, devo andare veloce perché sennò ho un sacco di roba da dirvi. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno in mano serpenti, anche se mangeranno, berranno qualcosa di mortifero, non moriranno. imporranno le mani sugli ammalati ed essi guariranno. L'imposizione delle mani è parte dei 6 ordinamenti fondamentali della dottrina cristiana. Una chiesa non si può ritenere chiesa cristiana se non ha questi 6 ordinamenti vitali. Ebrei 6:1-2. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre nuovamente il fondamento del numero 1, ravvedimento dalle opere morte, numero 2, fede in Dio, numero 3, dottrina dei battesimi. Dottrina dei battesimi è dottrina, significa battesimo nello Spirito Santo, battesimo in acqua, battesimo nel corpo di Cristo, che non sono in ordine cronologico, li abbiamo messi così, possono essere completamente capovolti. Però parla della dottrina dei battesimi. E ancora, 4, l'imposizione delle mani, 5, la resurrezione dei morti, 6, il giudizio eterno. Dio ha fatto la sua parte e noi facciamo la nostra. Imporremo le mani agli ammalati. Io e te abbiamo un ruolo da giocare. L'imposizione delle mani è esattamente quello che dicevamo prima, una connessione divina per amministrare guarigione sulle persone. Noi, Dio usa le nostre mani come punto di contatto per la guarigione. Chi può imporre le mani? Un ministro, ovviamente, ordinato, con tanto di cartellino ministeriale, iscritto ai ruoli, con la veste sacerdotale, con l'unzione di Dio. No, tutti. Perché questa è parte di un'altra credenza, non il mobile, di una credenza, di credenze di persone, che se non c'è l'apostolo, se non c'è il pastore, se non c'è il ministro tal dei tali con l'unzione di guarigione, allora non funziona. La Bibbia dice, il testo originale, i credenti imporranno le mani sugli ammalati ed essi guariranno. Questo è il testo originale greco, perché la scrittura che abbiamo letto prima dice esattamente che imporranno le mani sugli ammalati, tutti coloro che avranno creduto imporranno le mani sugli ammalati. Se tu credi, non è un problema, puoi imporre le mani sugli ammalati e guarire. Avevo 2 settimane di conversione. Mia madre doveva essere operata, aveva un polipo uretrale che era grosso come una patata, con tutte le lastre possibili e immaginabili. Il giorno è arrivato dell'operazione. Il giorno prima ho detto, senti mamma, che dici, posso pregare per te? Io trovavo mia madre sempre dalla mattina alla sera, veniva a casa dal lavoro, era devastata, sempre sul divano, devastata dai dolori. Posso pregare per te? Oh, sì, sì, tanto figurati con quel dolore che aveva, andava bene tutto. E io ho fatto quello che c'era scritto nella Bibbia, perché avevo letto questo verso, sapevo poco, ma avevo letto questo verso. Gli ho imposto le mani semplicemente, nessuno mi ha mai ammaestrato, perché vivevo in una chiesa, stavamo in una chiesa bellissima, genuina, zero insegnamento, zero ammaestramento, non si capiva dentro niente. Ma amavamo tanto Dio, io leggevo la scrittura per me, perché sennò non si capiva cosa stava succedendo. E ho letto questo verso, ho imposto le mani a mia madre, ho detto semplicemente questo: Padre, nel nome del Signore Gesù Cristo, guariscila, prendo autorità sopra la malattia. Mentre ho detto così, mia mamma ha fatto un urlo, basta, basta, tira via le mani, ma... ha detto, ho sentito, no, ma non pregare più per me, ho sentito un bruciore enorme, non mi fa malissimo, lascia stare. Ok. Il giorno dopo doveva essere operata. Per farla breve, mia madre telefona, anzi io telefono a mio padre. Mio padre era fuori di sé, che dice, non capisco cosa sta succedendo, ti passo la mamma. Lei che gridava, saltava, è andata a fare era in sala operatoria, e il medico ha detto, fammi vedere a che punto è adesso ancora, perché l'abbiamo fatta in settimana, ne avevamo 5 o 6 di lastre, di ecografie, non c'era più niente. Ha detto, c'era un foruncolo. Ha detto, ma non è possibile. E lei in sala operatoria, gloria a Dio, il Signore mi ha guarito. Non importa sapere molto, importa che è il nome di Gesù che fa. Chi lo può fare? Ah, se aspettavo il pastore, Campacavallo, non perché non veniva, ma perché potevo farlo io, ero lì. Qualcuno dice, se ci fosse Benin qui, se ci fosse Reinhard Bonnke, se ci fosse Tizio Caio, Smith Wigglesworth, che risuscitava i morti. Oh sì, sai cos'è la bella notizia? È che dovunque tu e io ci troviamo, tu sei Smith Wigglesworth, tu sei Benin, tu sei Ranel Bonke, tu puoi operare le stesse guarigioni di Kenneth Hagin, di altri, perché l'unzione del Santo è su di te. E puoi operarle, beneficiarne tu personalmente e amministrarle agli altri. Giovanni 5,16. La Bibbia dice: pregate gli uni agli altri affinché siate guariti. Alcune persone credono che se non c'è un dono di guarigione in azione, vuol dire che non è che non ci crediamo, ci crediamo ai doni di guarigione, sono parte dei doni che ha dato ai ministeri, ma, o anzi ai ministeri, ai credenti, oltre ai doni di ministero, ma se non c'è un dono di guarigione in atto, Dio è il guaritore. Dio è il guaritore. Tutti i credenti possono amministrarlo. E come lo sappiamo? Non attraverso quello che abbiamo presunto, non attraverso quello che pensiamo, quello che abbiamo capito, non attraverso quello che qualcuno ci ha detto, non attraverso un libro che abbiamo letto, lo sappiamo dalla scrittura, dalla parola. Conoscerete la verità vi libererà, e la verità è Cristo. Lui è il Logos, Lui è la parola, Lui è il Verbo, Lui è Dio. E la parola dice che può fare qualunque cosa. Giovanni 1, versetto 1 e 4. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Durante il combattimento spirituale che Gesù ebbe con il diavolo nel deserto, per tre volte Gesù contrastò il diavolo con la parola. E cosa gli disse? Sta scritto. Sta scritto, sta scritto. Non gli ha detto, vi do il riferimento, non lo leggiamo per questione di tempo, Matteo 4, versetto 1 e 11, Matteo 4, 1 e 11. Ma attenzione, non è che ha detto, oh Satana, guarda che tu non sai chi sono io, forse ti stai confondendo, tu mi stai... Non so se rendo l'idea, io sono il figlio di Dio, io sono la seconda persona della Trinità, in me vive la totale Trinità della potenza divina, io sono, io posso, io è qui e là. Non gli ha detto così, non ha fatto valere la sua autorità, ma ha agito con l'autorità della parola. Quando preghiamo per qualcuno, non è la mia, non è la tua, non siamo noi, è Gesù Cristo. La parola, la vita, la verità, il Verbo, il Logos, è Lui che può operare meraviglie. Quindi dobbiamo semplicemente fare una cosa. Quando impariamo a conoscere la Scrittura, quindi quando conosciamo, quando ascoltiamo, quando crediamo in Dio, quando preghiamo e quando sappiamo che quello ci appartiene, ma chi ti ferma te? Ma chi ti ferma? Quando arriverà il diavolo dicendo, ma fammi il favore, va. Si racconta la storia di Smith Wigglesworth, un uomo che, lo cito molto perché ho letto i suoi libri, ho ascoltato le sue prediche, sono andato nel suo paese quando eravamo in Inghilterra, lui abitava a Stoke-on-Trent, a 300 km da Bristol, e la storia di Smith la conoscono tutti, un idraulico analfabeta con la potenza di Dio, perché amava Dio, sapeva chi era Dio e operava secondo la scrittura. E non si sa quanto i numeri di morti che resuscitò in quel tempo, nell'Ottocento, cosa di questo tipo. Sua moglie fece resuscitare sua moglie quattro volte. Alla quinta ha detto e basta. Cioè, scusa, e fammi andare. No, non ha detto così, però. Tre, quattro volte, quello che sia, insomma. Comunque, pensaci, soltanto da shock. Però, effettivamente... Ecco, stavo dicendo una cosa, mi sono perso con queste cose. Comunque, ecco, stavo dicendo, Smith Wigglesworth una notte era in casa sua, in Inghilterra, in quegli anni, e nel tinello sente dei rumori. Quando senti dei rumori un po' anomali, o il gatto, ma se non ce l'hai, qualcos'altro c'è. E ha pensato che era entrato qualcuno in casa. Quando è andato giù, indovinate chi si è trovato di fronte? Il signor Satana, il diavolo in persona. Ora, il diavolo non è onnisciente, non è onnipotente e non è onnipresente. Quindi, se è lì per te, non da nessun'altra parte, e non può manifestarsi in altre dimensioni. Tu dici che onore, no, lascia stare. Non è così. Dio è onnipotente, onnisciente, onnipresente, il diavolo no. Quindi Smith Wigglesworth ha visto davanti a sé, sono rare le cose, rari questi casi, attenzione, non, se sentite rumori stasera a casa non preoccupatevi, no, è il vicino. Era il diavolo, e sapete cosa gli ha detto? Tu immaginati di trovarti Satana vicino la sera, dici, non fai in tempo, dici, o il bagno è vicino vicino o mi sa che... Molte persone la pensano così, ma Smith Wigglesworth guardò e disse: ah, sei solo tu? E andò a dormire ancora. Della serie, guarda, non mi fai né caldo né freddo. Perché? Perché la parola di Dio mi dice che sei stato sconfitto, non hai autorità e non te la do. Quindi capite la potenza della conoscenza della scrittura. Atti capitolo 28 versetto 7. Qui parla di Publio, vi ricordate nell'isola di Malta? Paolo, dopo un naufragio, arriva nell'isola di Malta, la vipera lo morde, lui scuote la vipera nel fuoco, tutti dicono wow, questo chi caspita è un... Prima dicevano sta per morire perché il mare gli ha salvato la vita, oppure si è salvato la vita nel mare, ma ha un giudizio di Dio, la vipera l'ha morso e ovviamente questo deve morire. Pensavano che schiumasse, gonfiasse e morisse. E invece no, ha preso la vipera e l'ha scossa. Tanto quanto noi dobbiamo prendere le menzogne del diavolo, le malattie e scuoterle da noi, perché non ci interessano, l'ha buttata nel fuoco, nel fuoco deve andare. Ma poi è arrivato qualcuno, dice, c'è Publio, Publio era praticamente l'uomo principale dell'isola che aveva una malattia, la diarrea. E lui aveva continue dissenterie e Paolo lo chiamarono per andare a guarire Publio. E Publio e andò a imporgli le mani, ovviamente non lì. Perché, e poi lo fece un po' da un lato, detto, non si sa mai che mentre c'è la manifestazione, non vorrei mai. Dice che Paolo andò a trovarlo e dopo avergli imposto le mani non dice altro, dice che lo guarì. Per fortuna, sì, sì. E poi c'è un altro punto, ancora. Attraverso che cosa possiamo usare il nome di Gesù? Anzi, lo viviamo, lo usiamo, ma lo viviamo il nome di Gesù. Possiamo imporre le mani sulle persone, attraverso l'imposizione delle mani riceviamo anche guarigione. Poi c'è un'altra caratteristica, attraverso l'unzione dell'olio. L'unzione dell'olio, benché sembra o possa sembrare un rituale religioso o ecclesiastico, è l'espressione simbolica dello Spirito Santo. Nel Vecchio Testamento l'unzione dell'olio aveva moltissime implicazioni, tantissime. Essa veniva usata per profumare gli ambienti, per cospargere i defunti, per ungere i sacerdoti, per ungere gli arredi. Il tabernacolo di Mosè, per esempio, nel deserto era cosparso di questo profumo che era dentro la lampada del profumiere. E poi per lo svolgimento sacerdotale nel tempio, per la copertura o degli indumenti sacerdotali, per ungere gli indumenti sacerdotali, veniva usata anche sulle piaghe dei malati. Insomma, l'unzione dell'olio era parte integrante della manifestazione della guarigione per il popolo. Vi darò, non ve lo dico adesso, se no ragazzi non ce la, ho una sfilza di versi che a domani a mezzanotte siamo ancora qui a citarli, ma vi darò dal libro dell'Esodo al Levitico e ai Numeri una sfilza di versetti che ci sono, dove c'è la capacità, la possibilità di vedere dove veniva usata l'unzione dell'olio nel Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento è sempre la rappresentazione dello Spirito Santo ed è usata in specifiche differenti manifestazioni. Viene per lo Spirito Santo col battesimo, è l'unzione di Dio. E ancora viene usata per la guarigione del corpo, ungere i malati con l'olio. E poi c'è anche per l'ordinazione sacerdotale. È famosa per esempio la storia del buon samaritano, vi ricordate? Vi do il versetto come riferimento, Luca 10, 30 e 35, dice che trovò un malcapitato, un pubblicano trovò questo malcapitato, Un uomo, scusate, scendeva da Gerusalemme a Gerico, si imbatté nei briganti, spogliarono e quant'altro, poi passò il sacerdote, il levita, ma arrivò il samaritano che era in viaggio e fasciò le sue ferite e versò su di lui olio e vino. E poi pagò la locanda, che è slash chiesa, per curare la persona. Quindi l'olio lenisce anche le ferite. L'apostolo Giovanni ci dà una linea guida nel Nuovo Testamento. Giacomo capitolo 5 versetto 14. Giacomo 5 14 dice: c'è qualcuno di voi malato? Come se ti fa una domanda, ma non è che c'è qualcuno davvero? No, perché potrebbe essere che no, anzi doveva essere che no. Comunque chiami gli anziani della chiesa e preghino per lui ungendolo d'olio. La caratteristica dell'unzione dell'olio è molto particolare. Alcuni hanno delle ideologie molto particolari. Quando io mi sono convertito, avevo questa chiesa, era di origine carismatica, pentecostale, molto datata, e io vidi una volta il pastore che prese un fazzoletto, lo unse d'olio e lo diede alla persona per portarlo al malato per guarirlo. Poi un altro giorno vidi che c'era una persona che portò una fotografia al pastore, lui la unse d'olio e la portò al malato. E io, erroneamente, ma anche inconsapevolmente, nessuno me l'aveva mai detto, ho pensato che quello era il metodo principale per guarire le persone. Di modo che se andavo da qualche parte, se avevo il fazzoletto, bene, se no, non ce l'ho, cosa devo fare? Non c'ho neanche la fotografia di qualcuno. Se non, hai la fotografia del malato? No, mi dispiace, non posso far niente. Ovviamente non era così e dobbiamo stare attenti a tutte queste cose. Non sto dicendo che era sbagliato, ma non è il metodo per eccellenza. Può succedere se Dio te lo dice, se Dio ti guida, se no lascia stare. Sono cose che si fanno. Quindi ci sono anche queste per l'unzione dell'olio. Un'altra caratteristica, andiamo verso la conclusione, è mediante i doni dello Spirito. Prima Corinzi capitolo 12 versetto 7 e 11 parla di tutti i doni che ci sono nello Spirito, uno dei quali è dono di guarigione. In Corinzi, Prima Corinzi capitolo 12 versetto 28, anche qui parla dei doni di guarigione. In primo luogo ci sono profeti, in terzo luogo dottori, miracoli, doni di guarigione. I doni di guarigione non si trasferiscono agli individui così com'è, sono cose che Dio ha dato a uomini beneficiando le persone. Sapete che chi ha il dono di guarigione può morire malato? Eh sì. Semplicemente perché? Perché il dono di guarigione non è per te, è per gli altri. Il dono di potenti miracoli non è per te, è per gli altri. Quindi non vantarti, dici, io ho il dono di guarigione. Attenzione, perché se tu non sviluppi la tua personale fede nella parola di Dio, tu puoi essere malato e vedere gli altri che guariscono. Che fortuna! Quindi i doni di guarigione sono soprannaturali, non sono mai naturali. Vi do quest'ultimo statement che è molto molto importante. L'unzione di guarigione non ha a che fare con cose materiali. E poi c'è anche da dire che il dono di guarigione è un'impartizione, l'imposizione delle mani attraverso il quale Dio opera oltre misura sulle nostre vite. Non è una cosa naturale, i doni di guarigione è soprannaturale. Sapete perché? Perché la stessa guarigione che Dio effettua nelle nostre vite non è fisica, è spirituale. Più di ogni altra cosa c'è qualcosa di molto interessante. La scienza cristiana, si chiama Unity Christian, parla anche della trascendenza, perché è trascendente la situazione. Sostiene che la malattia non è fisica, è spirituale. E la guarigione non è fisica, è spirituale. In altre parole, la malattia viene dall'inferno, la guarigione viene dal cielo. L'una parla di maledizione, l'altra di benedizione, l'una parla di tenebra, l'altra parla di luce, una parla di morte, l'altra parla di vita. Non è fisica. Benché noi riceviamo guarigione nel fisico, la guarigione è spirituale, non è fisica. Quando Dio guarisce il nostro corpo, lo fa attraverso lo Spirito di Dio, non una cosa fisica. Alcuni pensano che Dio, c'è anche questa, che Dio abbia operato guarigione nel mondo attraverso la scienza medica. Noi crediamo nella scienza medica, ma quello è una flangia dell'operazione materiale di Dio. Ma noi crediamo nella soprannaturale, spirituale impartizione divina. Quindi il disegno di Dio è quello di guarirne il nostro spirito attraverso lo Spirito di Dio, attraverso la sua gloria, si impartisce spiritualmente nel nostro fisico contatto e le nostre malattie fuggono. Sono spirituali perché vengono dal diavolo e se ne ritornano lì. Dio manda guarigione spirituale e allontana maledizione spirituale. Credo che siamo arrivati al capolinea, probabilmente avrei due o tre cose da dirvi, ma vi do la dispensa, credo che sia un qualcosa che vi aiuterà tantissimo. La guarigione, un'altra cosa importante vi voglio dire, proprio 5 minuti ce l'abbiamo ancora, Danilo. La guarigione non è istantanea, la guarigione è un processo. Non confondiamo la guarigione col miracolo, molte persone si demotivano perché preghiamo adesso e tra 2 ore uguale, e domani anche, e dopodomani forse non è ancora andata via. E si è tentati di dire, vedi, Dio non mi ha guarito. No, la guarigione non è un miracolo, la guarigione deve prendere il suo tempo e alcune volte si manifesta in una situazione molto graduale. I 10 lebbrosi ne sono un esempio. Mentre andavano sono stati guariti, non sono stati guariti lì. Mentre andavano. Ecco che dobbiamo sapere che la guarigione non avviene come avviene il miracolo. Anzi, comincia a migliorare la situazione e poi gradualmente un giorno dici, dov'è finito il dolore? Vi do questo riferimento in Giovanni 4. La Bibbia dice che il ministero di Gesù, o durante il ministero di Gesù, arriva il figlio del funzionario regio che aveva cominciato ad ammalarsi e lui andò da Gesù dicendo, vieni da mio figlio. Vi ricordate, era in parallelo con la donna dal flusso di sangue. Dice, vieni da mio figlio, sta... Ma qualcuno disse, guarda, lascia stare perché è andata, qui la situazione è peggiorata. Ma lui operò lì, non quando andò. Perché quando tocchiamo il maestro, quando parliamo col maestro, che le cose accadono, la guarigione è sempre spirituale. Inoltre, a un certo punto, dice che la scrittura che comincia a stare meglio. Perché? Perché la guarigione è graduale. No, non è... Il miracolo è istantaneo. Il miracolo è un'interruzione spirituale nel mondo naturale. Ma lo vedi lì, boom! La guarigione è diversa. Matteo 16,18, effettivamente l'abbiamo letto, imporranno le mani sugli ammalati ed essi guariranno. E anche qui la grammatica è utile, ci aiuta a comprendere la scrittura. Guariranno, indicativo futuro semplice, non guariscono oggi, adesso. Guariranno. Ecco che dobbiamo comprendere che la guarigione non è istantanea. Il dottor John G. Lake, e finisco con questo, abbiamo parlato proprio ieri di John G. Lake, il dottor John G. Lake disse questa cosa. Talvolta le guarigioni, disse una cosa molto molto forte, ma molto vera. Talvolta le guarigioni istantanee sono una maledizione, perché alcuni guariscono, se ne vanno e si dimenticano di Dio. Quante persone hanno detto, vado lì per ricevere guarigione, e Dio lo ha fatto. Non si sa perché, non comprendiamo il perché. Possiamo soltanto magari visualizzare questo, che Dio incontra sempre la nostra fede. Non è necessariamente che Dio incontra la fede di un credente da tanti anni in chiesa. Dio può incontrare perché ha tante concezioni o tanti concetti, tanta confusione, potrebbe, l'abbiamo visto prima, in alcune cose. Ma se viene una persona che non sa niente, ma vuole essere guarita e ha bisogno e va da Dio con un cuore sincero, Dio la guarisce, perché incontra sempre la nostra fede. Ma poi dipende che cosa vuole fare quella persona. Se seguire Gesù per tutta la sua vita e avere così l'eredità della vita eterna, oppure no. E 10 lebbrosi abbiamo visto, 9 sono spariti, 1 è ritornato. Quindi talvolta John G. Lay dice la guarigione istantanea non è una benedizione, perché la vera benedizione non è avere una guarigione nel corpo, avere una guarigione totale nel nostro spirito, nel nostro fisico, nella nostra natura, e la salvezza eterna. Inoltre la guarigione si può perdere. Perché si può perdere? Perché in Apocalisse Dio disse: tieni fermamente ciò che hai. Vuol dire che se la guarigione è spirituale, se tu non la tieni, le tue, le mie, le nostre confessioni possono ledere quel processo di guarigione. Quando riceviamo una guarigione, quando Dio ci vuole guarire, e lo vuole sempre, quando noi andiamo davanti a ricevere guarigione o quando siamo al posto e riceviamo guarigione, dobbiamo avere la certezza che Dio lo ha già fatto. Andare a casa, i sintomi, la mente, le persone, la diagnosi che abbiamo lì sul tavolo mentre entriamo, no, io sono stato guarito. Confesso la parola, dichiaro, ho fiducia, non ho paura, mi fido del mio Dio, ci credo che ci credo che ci credo. Quando è così, la paura fugge via, perché la paura bussa alla nostra porta, la fede le va a aprire, la paura non c'è più. Amen. Ecco che la guarigione si può perdere attraverso le nostre confessioni negative, ma Gesù disse: tieni fermamente con ciò che hai. Io mi auguro che stasera, oggi, in questo tempo, in questo studio, abbiate potuto comprendere quanto Dio ha il proposito, il piano di redimerci completamente. Tutte le nostre malattie, tutti i nostri dolori, tutte le nostre infermità, pagate, fatto, concluso. E mi auguro che possiate aver veramente preso per voi la solidità della parola di Dio. Vivetela, usatela, andate ad avere successo nella vita. Nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Amen. Grazie, grazie, grazie.